Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ci occupiamo di analizzare tutti i risultati della stagione ciclistica e tutte le principali notizie di attualità del mondo del ciclismo e di spunti. Il mondo del ciclismo ne sta offrendo molti in questo periodo. Questa è una delle settimane più intense, lo sappiamo, del calendario ciclistico, perché contemporaneamente si stanno svolgendo Parigi-Nizza e Tirreno Adriatico. La Parigi-Nizza è già arrivata alla quarta tappa, ha già delineato quelli che saranno i valori in gioco. La Tirreno Adriatico invece, per quanto riguarda la classifica generale e quello che ci possiamo aspettare, ha detto poco o nulla con la prima volata di oggi, con partenza e arrivo al Lido di Camaiore e sostanzialmente i big che sono arrivati tutti in gruppo e i velocisti che hanno avuto la possibilità di giocarsi questa prima tappa. Ma iniziamo dalla Francia con il successo di Primož Roglič, che riprende un po' il discorso che aveva fatto un po' per tutte le corse da una settimana della scorsa stagione a cui ha partecipato, perché lo sloveno è riuscito a vincere quest'oggi sul traguardo di Chirouble, la quarta frazione che partiva da Chalon-sur-Saône, e con questo successo, unito anche alla solida prestazione a cronometro, Roglič è salito in prima posizione nella classifica generale della corsa a tappe francese, che terminerà, lo ricordiamo, questa domenica. Saluto intanto il nostro ospite, come sempre il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Leonardo, bella vittoria di Roglič oggi, è partito anche un po' prima del solito, ha deciso di allungare leggermente, insomma, partendo circa 3 km dall'arrivo. A 12 secondi il gruppetto con Schachmann, Martin, Benov, Vlasov e Hamilton. Saranno un po' questi i valori che vedremo in gioco per le prossime tappe? Sarà difficile, immagino, scardinare Roglič da questa posizione adesso.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è evidente, Roglič ha fatto in realtà quello che ci aspettavamo. È vero, è partito un pochino prima del solito, come dicevi tu, senza aspettare veramente il finale o una classica volata lunga, per così dire, però ha fatto sostanzialmente quello che ci aspettavamo, ovvero ha guadagnato qualcosina sui rivali e si è andato a prendere la maglia che gli era sostanzialmente promessa già da ieri. Ha dato anche il canovaccio di quello che sarà la tendenza, secondo me, delle prossime giornate, perché a questo punto, insomma, sembra difficile veramente... Io non vedo grandissimi big in grado di attaccarlo. È vero che lui non sappiamo esattamente la sua condizione in questo momento, però, insomma, credo che anche oggi abbia dato la dimostrazione di poterla gestire sostanzialmente. Ha un piccolo tesoretto di 35 secondi, che in una corsa come la Parigi-Nizza in realtà non sono così pochi, quindi... vedo difficilmente, insomma, già prima si vedeva difficilmente chi poteva batterlo, adesso che è davanti si vede veramente in maniera ancora più difficile pensare a chi possa scalzarlo. Ovvio, Schachmann non ha poi fatto così male, neanche Vlasov in realtà è lontano, quindi ci sono, insomma, un paio di elementi che possono cercare il disturbo. Sarebbe però difficile, insomma, come una corazzata in realtà, come la Jumbo-Visma, come al solito, riuscire a disturbarla adesso che hanno anche la maglia gialla. Quindi non sarà assolutamente così semplice, sono per i rivali, non so neanche se i rivali realmente riusciranno a provarci, mettiamola così.
E andiamo a sentire allora intanto dalle voci dei protagonisti della tappa di oggi e degli attesi protagonisti della Parigi-Nizza, proprio Primož Roglič e Maximilian Schachmann, le loro impressioni ai nostri microfoni proprio al termine della tappa di quest'oggi. Prima Roglič e poi Schachmann, entrambi poi con la traduzione subito dopo.
Hard day, and yeah, luckily I had an accident, and yeah, we did a nice result. Yeah, it was just more going with the race, huh? And yeah, I think there was a possibility, and yeah, I went for it. Like I already showed yesterday that yeah, we did some good work on the training camps, and yeah. it's always nicer if you're capable to do nice results.
Primus for the...
Yes, I heard, yeah, beautiful, huh? It's great achievement for us. Yeah, for sure. I think he's also in really great shape, and also it's beautiful to watch him racing. Yeah, for sure. He's still quite some stages to come, and yeah, we have to do our best with the whole team, and then we will see in this what that means.
È stata una giornata molto dura, per fortuna alla fine avevo le gambe e ho ottenuto un bel risultato. Non era pianificato il mio attacco a 3 km dall'arrivo, ho visto che c'era la possibilità e sono andato. Già ieri ho mostrato che abbiamo fatto un buon lavoro al training camp. È sempre bello ottenere un bel risultato, e questo, come quello di Vought, è un bel risultato per tutta la squadra. Anche lui è in gran forma ed è bello anche vederlo correre. Qui ci sono ancora alcune tappe da fare, dobbiamo fare il nostro meglio e poi vedremo come andrà.
In the last climb it was a tough one. Primož was really strong. Okay, we all expected that, but he did a good job. I felt well, happy to finish second. I think it's really hard to beat him. I don't even know what was the last 1 week race he didn't win. Way back in 2018, so it's gonna be hard.
L'ultima salita era difficile, Primož è stato molto forte, ce l'aspettavamo tutti ma ha fatto un ottimo lavoro. Sono felice di essere arrivato secondo, penso che sia molto difficile batterlo, non so neanche quale sia l'ultima corsa della settimana che non ha vinto, forse dal 2018, sarà davvero difficile. E allora Leonardo, dicevamo chiaramente che non sarà facile superare, attaccare Roglic, chi può farlo e come? Perché chiaramente Schachmann è sì il campione in carica della Parigi-Nizza, però chiaramente ha vinto riuscendo ad acquisire un certo margine e poi difendendosi in salita. Chiedergli di guadagnare 40 secondi praticamente, ne ha 35 di ritardo, su Roglic nella tappa di montagna, insomma a Val de Blore la Colmian o sulla tappa di Nizza, credo sia un po' difficile, anche perché comunque Roglic è supportato da un'ottima squadra. Se proprio dobbiamo pensare al ribaltone, forse è Vlasov l'unico nome che possa avere realmente una chance. Tu cosa dici? 41 secondi, ricordiamo, il ritardo di Vlasov da Roglic, quindi soltanto 6 in più di Schachmann.
Guarda, la differenza lì la fa sia comunque il corridore, insomma Vlasov è sicuramente un corridore che in salita ci sembra poter dare qualcosa in più di Schachmann, ma almeno, certo Schachmann non è l'ultimo arrivato, però insomma Vlasov ha dato dimostrazione di potersi giocare con i big nelle sue ultime apparizioni. La differenza potrebbe farla anche la squadra, perché comunque l'Astana ha 3 corridori nei primi 10 in questo momento, comunque con distanze non abissali, quindi potrebbe cercare anche di correre in qualche modo per sfiancare una Jumbo-Visma, che secondo me non è particolarmente sfiancabile, però forse è una delle poche strategie che possono usare, quindi anche con Jonny Sagir e Luis Leon Sanchez, certo non è più Luis Leon Sanchez che questa corsa l'ha già vinta, però comunque è un corridore che in qualche modo può creare azioni di disturbo, forse questa potrebbe essere una tattica plausibile, in cui magari si possono inserire anche altri corridori di altre squadre, sicuramente, però l'Astana in questo momento con questi 3 corridori e comunque con Vlasov forse effettivamente potrebbe essere l'unica a poter creare qualcosa di più di interessante, che può eventualmente, forse, chissà, ci mette un sacco di condizionali, perché in realtà obiettivamente non ci credo poi così tanto, però riuscire a scalzare Roglic dalla maglia gialla che ha preso già adesso e sembra difficile possa perdere prima della fine.
Ecco, al di là del discorso classifica generale, era lecito aspettarsi qualcosina di più dagli italiani in queste prime 4 tappe, perché è chiaro che in montagna, insomma, c'erano diverse incognite, però per le volate avevano detto che qualche speranza potevamo averla, invece praticamente al di là del fatto che comunque hanno vinto corridori di altissimo livello come Sam Bennett e Seth Ball, però credo finora forse nessuna top 10 di un italiano in una tappa di questa edizione della Parigi-Nizza, e qualche nome interessante alla partenza ce l'avevamo.
Sì, beh, Nizzolo, che era forse, che era probabilmente insomma l'uomo italiano più atteso, sta avendo qualche difficoltà di troppo probabilmente nel costruire, nel gestire le volate, anche insomma il classico pizzico di sfortuna che non gli manca mai purtroppo. Anche in salita effettivamente insomma avevamo Fabio Aru e Cattaneo che potevano essere elementi non considerabili in questo momento tra i favoriti, però potevano essere corridori che potevano non andarci lontano. Ecco, oggi non sono andati benissimo, credo siano arrivati entrambi intorno alla 25esima-30esima posizione, a oltre un minuto dal vincitore, quindi è evidente che insomma in una tappa come questa perdi un minuto e arrivi in quella posizione, sembra difficile che nelle prossime più impegnative possano ottenere qualcosa in più. Non era certo qui che li aspettavamo, almeno loro due, quindi non è così grave. Però è ovvio che, insomma, quando uno pensa agli italiani, spera sempre, insomma, che si possa ottenere qualcosa in più. È vero, beh, a cronometro, insomma, non si poteva sperare in un miracolo, non c'è l'uomo dei miracoli, Ganna, quindi, insomma, era difficile poter pensare a qualcosa di più. Cattaneo ha fatto una buona prestazione, a cronometro invece ha perso comunque abbastanza poco, in linea con le aspettative. Le volate, sì, hai detto tu, insomma, le volate non sono andate benissimo. Nizzolo non è riuscito a trovare lo spazio. Alla fine Nizzolo c'era sostanzialmente il più atteso, però non è andata come voleva sicuramente. C'è spazio per tutti per cercare, insomma, di ottenere qualcosa in più, quello sicuramente. Bisognerà vedere nei prossimi giorni come stanno, cosa riusciranno a fare. Anche Trentin, speriamo che possa ottenere qualcosa in più, infatti, tra gli elementi più interessanti che abbiamo, insomma.
Sì, esatto, anche Trentin ha avuto un paio di chance comunque per provare a piazzarsi, perché alla fine Christoph, se non sbaglio, non è mai stato di fatto nel gruppo di testa nelle prime due tappe, e quindi chiaramente questo ha dato maggiore spazio eventualmente a Trentin. E mi dispiace soprattutto sicuramente per Cattaneo per quanto riguarda il discorso classifica generale, perché se Aru avrà sicuramente, immagino, la fiducia della squadra nel corso della 3 settimane, per Cattaneo con la Deceuninck Quick Step ci sono corridori in grandissima crescita e che hanno già comunque un certo status all'interno della squadra, e questa poteva essere una buona occasione per ritagliarsi un certo spazio. Ne avrà comunque sicuramente altre, però sarebbe bello che riuscisse a trovare un acuto come ha sfiorato nella scorsa volta anche, insomma, Mattia Cattaneo. Ma di italiani e di Italia si parla in questo periodo anche e soprattutto perché è iniziata la Tirreno Adriatico, è iniziata quest'oggi, dicevamo, con una frazione in linea ad Ata e velocisti con partenza e arrivo al Lido di Camaiore. Una Tirreno Adriatico che si presenta, insomma, con tante incognite anche per l'atteggiamento di alcuni dei corridori che sono in gruppo. La Tirreno Adriatico che si è aperta però ancora una volta nel segno di Wout van Aert, che ha vinto la volata di gruppo, l'ha vinta anche bene, direi ben pilotato dalla squadra, un bel successo il suo. Andiamo a sentire le parole di Wout van Aert all'arrivo della frazione odierna della Tirreno Adriatico e poi commentiamo sia le sue parole sia un po' le sue possibilità in questa corsa.
Yeah, it was some really fast guys in this bunch, so I was not really confident to take this win, but in the end the legs were good and I was strong enough to maintain my speed, and yeah, it was a bit of a surprise also for me, but I'm happy with it. Every stage will be quite hard. For now, it's also important to defend the jersey, of course, but yeah, the next two stages should suit me also, so of course we try to defend the jersey and take another seconds.
C'erano davvero corridori veloci, quindi non ero molto fiducioso di poter vincere oggi, ma alla fine le gambe erano buone e sono stato abbastanza forte da mantenere la mia velocità. Questa vittoria è stata una sorpresa anche per me, ma sono felice. Vincere tutte le tappe sarà molto difficile, ma per adesso sarà importante difendere la maglia. Le prossime due tappe dovrebbero essere adatte a me, quindi proveremo a difendere la maglia e guadagnare altri secondi sugli altri. Allora, Leonardo, in maniera un po' provocatoria, insomma, gli avevo appunto chiesto, gli avevo detto che potenzialmente può anche vincerle tutte le tappe di questa Tirreno Adriatico, a parte forse l'arrivo in salita.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il fatto che lui e Van der Poel siano indicati da tanti come possibili uomini di classifica in questa corsa va tanto lontano dalla realtà, secondo te? E se Van Aert, come lui stesso in realtà ha dichiarato, punterà davvero alla classifica, non è forse un errore a mettersi anche a fare le volate allora?
Beh no, un errore no, perché comunque sostanzialmente in realtà lui può giocarsi la classifica anche grazie agli abboni che potrebbe ottenere in etappe di questo tipo, perché magari in salita, oddio, per additivo non è una salita durissimissimissima, però comunque insomma è una salita, quindi è una salita vera, quindi io credo che lì magari uno come lui, che per carità ha dimostrato ampiamente di poter giocarsela in salita, però in quel momento è uno stato di condizione veramente eccezionale, adesso la sua condizione non la sappiamo completamente. Io credo che considerando la possibilità veramente se vuole provare a fare classifica, anche queste tappe in realtà gli fanno giustamente, gli tornano utili, cioè gli tornano veramente utili, perché può prendere 10 secondi qui, l'ha presi, non può, le ha presi effettivamente, ne può prendere altri in altre giornate e obiettivamente io credo che ci sia la possibilità per lui di guadagnarsi un piccolo gruzzoletto che gli farebbe comodo per difendersi in salita, perché se dovessimo pensare ad attaccare per lui sarebbe un pochino complicato, invece non sarà semplice attaccarlo. Perché comunque se sarà del suo passo come ha fatto durante lo scorso tour, staccarlo non sarà assolutamente semplice.
Quindi secondo te possiamo pensare a uno scenario diverso dalla lotta Pogacar-Bernal che tanti si immaginano? Sarà interessante appunto al di là di Van Aert anche il ruolo di Alaphilippe sicuramente in una corsa come la Tirreno Adriatico di quest'anno. Sono loro soprattutto i nomi da tenere d'occhio, quindi non ci aspettiamo che ci sia davvero spazio magari per il campione in carica Yates o per Nibali o per Pinot, Landa, corridori di questo rango, oppure bisogna stare attenti insomma a dare per morte quella generazione, quel tipo di corridori?
Guarda, più che generazioni, in realtà è un incrocio di generazioni, perché secondo me nella salita sì, cioè se la giocheranno, insomma la tappa più impegnativa se la giocheranno probabilmente Bernal e Pogacar. Io ci metterei anche Landa e Quintana, che in realtà stanno molto bene, lo hanno dimostrato, certo non al momento con la concorrenza era quella, non in tappe così impegnative, però hanno mostrato ottimi segnali, quindi io li terrei comunque ampiamente in considerazione per la tappa di montagna. La cosa interessante per tutti gli altri, invece, i nomi che hai citato, anche Nibali, anche insomma, Van der Poel, ma anche i vari altri, è che invece secondo me possono provare a ragionare in maniera diversa nelle altre tappe. Ed ecco, ed è lì, secondo me il bello di questa Tirreno, ma come spesso accade alla Tirreno, è che in realtà la tappa di montagna, sì, è vero, fa la differenza, ma non è l'unica. Ci sono anche altre occasioni, quindi la classifica in realtà si può delineare in maniera molto diversa da quello che ci si aspetta. Ed è ovvio che se si arriva alla tappa di montagna con una classifica un po' delineata, o comunque con delle gerarchie che si sono già fissate, diventa diverso l'approccio e diventa anche obiettivamente anche diverso non solo l'approccio dei singoli ma anche delle squadre e come proveranno a muoversi sia a livello offensivo che a livello difensivo a quel punto, se qualcuno dovesse essere riuscito a guadagnare prima.
Sì, sicuramente appunto poi la Tirreno Adriatico sappiamo che è una corsa che ha tantissime opzioni per cambiare la classifica generale, questa è una, la cronometro che si terrà, quella individuale conclusiva San Benedetto del Tronto, poco più di 10 km, e tante volate in realtà. Abbiamo già visto quella in apertura, con il successo di Van Aert, su quello che era dato forse come favorito, comunque uno dei grandi favoriti, Caleb Ewan, insieme anche a Fernando Gaviria. Anche in questo caso, un ottimo Vendrame quarto, sicuramente Ballerini ottavo, non si capisce realmente poi, ecco, se fosse lui o Alvaro Ochk il capitano in casa dei Koenig Quickstep. Ci poteva aspettare qualcosa di più e si aspettava lui stesso qualcosa di più dalla tappa di oggi, Elia Viviani, che abbiamo sentito questa mattina alla partenza, sia per chiedere insomma le sue ambizioni per la tappa di oggi, ma in generale per la Tirreno Adriatico, ricordando chiaramente che lui ha avuto quel problema, quello stop momentaneo insomma per degli accertamenti cardiaci che sicuramente ne hanno pregiudicato l'inverno, però usciva con maggiore fiducia insomma dall'Ore Tour. Sentiamo lo stesso Viviani.
Sì, assolutamente. Sono iniziato questa stagione col piede giusto, a sorpresa, perché come ho detto andavo un po' con punti di domanda, invece questi 10 giorni sono uscito dall'UAE Tour con morale, mi sono allenato bene, adesso tocca la Tirreno, le grandi corse stanno arrivando, quindi l'obiettivo di questa Tirreno è sicuramente vincere una tappa e poi pensare a migliorare la condizione per le classiche, che oramai ci siamo. Ho paura che Van Der Poel lavorerà per Merlier, che ha fatto due grandi volate nelle ultime due settimane, e poi comunque ci sarà Caleb Ewan, ci sarà Fernando, ci saranno tanti velocisti a sprintare. Non so Van Aert con che tattica affronterà questa Tirreno, però noi cercheremo di fare la nostra volata e cercheremo di farla bene.
Allora, Leonardo, volevo chiederti due cose. La prima è, ma in caso di Koenig non è meglio decidere un po' prima, un po' meglio forse, chi ha realmente il ruolo di leader tra Ocek e Ballerini? Abbiamo visto che all'Alpes in Phoenix poi Merlier è arrivato sesto, però Van Der Poel gli ha comunque fatto la tirata e non si è fatto problemi. Non è la prima volta che si vedono Ocek e Ballerini fare entrambi di fatto la volata per arrivare al Giro d'Italia. Fu, mi sembra, quinto e sesto, oggi settimo, ottavo. E la seconda è proprio riguarda Viviani, se ci possiamo, che cosa ci possiamo aspettare in questa Tirreno Adriatico da lui, se quello di oggi è stato solo un passaggio a vuoto o se chiaramente bisogna avere pazienza per il suo stato di forma.
Allora, parto dalla fine, così è più è in diretto. Faccio meglio per medio, meglio per estremo per medio. E detto questo, guarda, la questione se messo su Viviani è che adesso è vero, un brutto piazzamento, un brutto risultato, però obiettivamente dall'UAE Tour usciva con tutt'altra condizione, usciva in altre, con altre prospettive, quindi io credo che oggi sia stato un passaggio a vuoto. Adesso non ho visto, confesso di non aver visto nel dettaglio il finale, quindi potrei essermi perso qualche ragione per cui lì è arrivato un po' più dietro, però a prescindere da tutto io credo che insomma oggi sia un passaggio a vuoto. La Tirreno è un momento importante per lui, soprattutto perché darà risposte in vista della Sanremo e delle classiche successive. Obiettivamente io credo che oggi non sia altro che un passaggio a vuoto, poi se c'è qualcosa in più sarà da comprendere, se questo stop adesso può avere ripercussioni successive, però mi sembrerebbe strano, lui e Tour stava abbastanza bene, se non ha avuto altro io credo che oggi sia un passaggio a vuoto e la prossima volata ce lo aspettiamo di nuovo davanti, anche se non la dovesse vincere, ma almeno a giocarsela. Comunque la concorrenza è abbastanza alta da poter fare stare abbastanza tranquilli, anche se non dovesse vincere, ma a piazzarsi nei primi come ha già fatto sostanzialmente 10 giorni fa, insomma. E per quanto riguarda l'altra domanda, sì, la De Koenig ha un piccolo problema quando sono Ballerini e Rodage, perché probabilmente entrambi non danno la garanzia che danno magari altri elementi o che davano altri elementi, malgrado insomma Ballerini ha dimostrato tantissimo, però più nelle corse di un giorno, con volate non con rivali di questo spessore probabilmente. Forse non hanno ancora capito su chi devono puntare, non lo so, è strano per una squadra come la De Koenig, però magari fanno anche bene in certi casi a provare altre tattiche. Certo, non gli sta realmente sorridendo, questo mi sembra evidente, almeno in questi contesti, in queste situazioni. Però è anche vero che insomma non sarebbero i primi a provare a muoversi in maniera diversa e a trovare i risultati. Il problema è che forse non sono abituati a muoversi da soli, quello diventa magari il problema, perché ci sono tanti velocisti che corrono da soli e sfruttano i treni degli altri. Magari però loro invece sono più abituati a usare un treno loro, e quando si trovano invece a non avere un treno vero e proprio fanno un pochino più fatica. Questa è un po' l'impressione da fuori, bisognerebbe vedere esattamente, magari se in questi giorni riesci a parlare con Davide ti fai dare un'idea in più, insomma.
Proveremo a sentire chiaramente la sua versione. L'anno scorso, se non ricordo male, appunto in quella tappa famosa del Giro d'Italia in cui arrivarono, mi pare, quinto e sesto, se non hanno memoria, gli diede proprio un'occhiata a Holt, come dire, che mi sembrava insomma poco felice di come era stata organizzata insomma la volata tra i due. Però magari soltanto un'impressione, sicuramente chiederemo poi il suo parere e la sua posizione. Ovviamente fa notizia, un po' come sempre, quando torna alle corse Peter Sagan, a maggior ragione se è a Tirreno Adriatico, è la sua prima corsa stagionale, lui che ha preso il coronavirus mentre era in ritiro e quindi ha dovuto osservare insomma le canoniche 2 settimane di isolamento, ha dovuto saltare la Omloop, le strade bianche, e si presenta a questa Tirreno Adriatico come prima corsa stagionale. L'abbiamo sentito alla partenza, come sempre insomma quando si parla di Sagan le sue risposte sono un po' istrioniche alcune volte. Sentiamo insomma un po' quello che ci ha detto Sagan questa mattina alla partenza della Tirreno Adriatico.
Beh, penso che mi sento bene, però vediamo in bici come sto.
Adesso con Van Der Poel e Van Aert tanti non guardano più soltanto a te per l'arrivo di questo tipo, non solo come oggi ma per
tutti. Ah, va bene, anche giusto. Sono arrivati, stanno vincendo, poi con mia condizione che sono passato Covid, vediamo in che livello sono, e per me adesso è importante crescere giorno per giorno, e vediamo come arrivo per Milan Sanremo e le classiche.
Pensi di poter già lottare per la vittoria qua o è solo per la gara?
È meglio non pensare, poi vediamo.
Undicesimo poi al traguardo di oggi, Peter Sagan nella prima volata della sua stagione. Che cosa pensi che possa fare Sagan all'interno non solo di questa Tirreno, che chiaramente immagino gli servirà davvero alla fine più che altro ad avere la gamba, ma della stagione? Perché è chiaro che il riferimento, insomma, non è più lui, neanche per le corse più adatte alle sue caratteristiche.
No, sicuramente in una posizione nuova alla quale non è più abituato da tanti anni ormai, quindi questo in realtà secondo me gli potrebbe anche fare bene per certi versi, perché comunque lo abbiamo visto tatticamente sempre molto molto costretto, no? Nel senso che comunque non ha mai avuto lo squadrone, è sempre stato quindi da solo a dover cercare soluzioni, e non sempre gli è andata bene, anzi spesso purtroppo proprio la mancanza di collaborazione quando c'era lui gli ha creato parecchi problemi. Quest'anno, anche già dall'anno scorso, insomma, con l'arrivo delle nuove delle nuovissime generazioni, è evidente che i riferimenti sono altri. La cosa interessante è che corrono più come piace a lui, nel senso che è vero che hanno squadre forti, soprattutto su Van Aert, però corrono anche in prima persona, quindi sarà interessante vedere se questo modo di correre, che era quello, insomma, che lui aveva sempre detto che gli piaceva di più, ovvero correre un po' più arrembante, correre con meno tatticismi, senza bloccare troppo la corsa, magari ci si potrebbe ritrovare e trovare anche l'entusiasmo, perché in fondo, insomma, quello che diciamo adesso di Van der Poel e Van Aert, la verità è che ormai non dico 10 anni fa, ma insomma quasi, sì, sostanzialmente 10 anni fa erano ragionamenti che facevamo anche su Sagan. Io mi ricordo per esempio una Tirreno Adriatico di qualche anno fa, quando Sagan seguiva i migliori in montagna e tutti ci chiedevamo ma fino a dove può arrivare, sprintava, andava sul pavé, andava bene a cronometro. Erano considerazioni piuttosto simili su quelli che facevamo adesso di loro, quindi in realtà chissà, quel tipo di caratteristiche le ha sempre avute, secondo me si ritrova anche le motivazioni, perché insomma poi cambiano anche tante prospettive, però secondo me può essere un anno molto interessante per lui. Ovvio, deve anche ritrovare la forma, in questo momento è difficile, arriva da un lungo periodo di stop, di allenamento un po' complicato, magari a questa Tirreno non farà benissimo, anche se mi aspetto insomma qualche piazzamento interessante, me lo aspetto anche per dare qualche segnale. La questione è capire in realtà, più che per la Tirreno stessa, è come sarà messo nelle prossime classiche del nord, e non sarà semplicissimo per lui quando vedi insomma la stato di forma degli altri, sono già parecchio più avanti, e non solo quei due, ce ne sono anche tanti altri che in questo momento stanno evidentemente più avanti di Sagan.
E allora vedremo che cosa riuscirà a mostrare Sagan in questa Tirreno Adriatico, vedremo quali saranno le sfide tra i big della classifica generale e delle tappe più mosse. Tutto questo ovviamente vi verrà raccontato come sempre sul nostro sito e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo, dove potete trovare tutte le dirette in contemporanea di Parigi-Nizza, Tirreno Adriatico, di tutte le corse che seguiamo sostanzialmente dal chilometro zero fino all'arrivo, con le informazioni che arrivano direttamente dalla corsa, da Radio Corsa, e con tutte le foto, i video che abbiamo, insomma, che raccogliamo quotidianamente all'interno della tappa. Anche per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Da Davide Terrani un ringraziamento a tutti i nostri amici radioascoltatori che ci hanno seguito, e un ringraziamento come sempre al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.